Va ora in onda Secondo Natura, rubrica settimanale di curiosità naturalistiche a cura di Aldo Martina. Vi accompagnerà alla scoperta del mondo animale approfondendo aspetti affascinanti e poco noti della loro vita e degli ecosistemi.
Ben trovati a Secondo Natura, ascoltatori di Radio Primiero. Da qualche anno è in corso un progetto di ricerca sul lupo nelle province montane del Veneto. Data la nota mobilità di questo carnivoro, lo studio è arrivato ora a interessare anche il Primiero, sia pure in modo al momento marginale. Si tratta, come vedremo, di una ricerca innovativa e unica sulle Alpi, con importanti risvolti nell'ambito della zootecnia. Di tutto questo ne parliamo al telefono con Duccio Berzi, coordinatore della ricerca. Perciò, per saperne di più, rimanete sintonizzati su Radio Primiero. A tra poco. Buongiorno Duccio Berzi, dottore forestale e tecnico faunistico, coordinatore del progetto di telemetria proattiva, poi ci spiegherai che cosa significa questo termine, del lupo in Veneto per il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari. Mi permetto di darti del tu, visto che siamo colleghi, e comincerei subito a farti la prima domanda, così partiamo un po' dagli inizi. Come mai e perché è nata l'esigenza di uno studio approfondito sul lupo in Veneto?
Bene, allora intanto buongiorno a tutti i telespettatori, grazie per l'invito, rispondo con molto piacere, soprattutto sperando che questa intervista arrivi alle persone giuste, cioè agli allevatori, ai tecnici, alle persone, agli amministratori anche che si occupano della gestione del territorio in Primiero. Allora, il progetto nasce alla fine del 2018, in un momento particolare perché Regione Veneto aveva deciso in quel momento di uscire dal progetto Wolf Alps, per una mancata condivisione un po' di filosofia di fondo e in un momento di forte espansione del lupo sul territorio con tutte le problematiche connesse. Quindi siamo partiti prima dal contesto della Messina e poi ci siamo spostati in altre zone che più spostate verso est, sempre delle Prealpi Venete.
Ecco, allora proprio a proposito della geografia, del contesto in cui state lavorando, ti chiedo, oltre a quando è iniziata la ricerca e quali sono stati un po' gli input per farla nascere, e dove si trova attualmente concentrata, perché il Veneto è grande e in qualche maniera entra un pochettino anche il Primiero in questo ambito. Ecco, ci dai qualche informazione in più a riguardo?
Sì, allora, quindi noi siamo partiti in quel periodo dalle Prealpi, perché sono, diciamo, i distretti zootecnici un po' più importanti del Veneto. Poi ci siamo spostati su Asiago, dove abbiamo fatto telemetria su una lupa, e sul Grappa, dove ne abbiamo seguiti più di uno. Diciamo, la zona poi intensiva di ricerca è stata fondamentalmente il rilievo del Grappa, perché è un contesto che si presta molto bene alle sperimentazioni proprio tecniche che abbiamo sviluppato. Nel corso del tempo, poi dopo si è unito diciamo, al progetto anche il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che ha voluto lavorare in maniera specifica anche sul proprio territorio, dove abbiamo fatto quindi ulteriori catture, ulteriori diciamo, esperienze di telemetria su una lupa che è stata catturata diciamo, nella zona alta del parco, Piani Terni, e che poi in realtà si è sposta fino al Trentino, quindi ci ha dato anche delle informazioni molto utili per quel contesto. Le motivazioni per cui questo progetto è partito sono sostanzialmente che studi di telemetria sulle Alpi non ci sono, quindi anche semplicemente rilevare piani biologici, ma soprattutto sperimentare delle forme nuove di utilizzo attivo dei radiovollari ai fini gestionali, cioè quindi per minimizzare in qualche modo il conflitto nel settore zootecnico.
Ecco, questo è un aspetto rilevante e molto interessante che sicuramente approfondiamo nel corso dell'intervista. Quindi, ricapitolando, nel corso del tempo, dall'inizio della ricerca ad oggi, quali sono effettivamente e ufficialmente gli enti o gli istituti che sono coinvolti, diciamo, nei diversi ambiti della vostra ricerca?
Allora, quindi il Dipartimento nostro, quindi Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, con Regione Veneto, e a questo poi si è affiancato sempre per il Veneto il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Il progetto poi, diciamo, ha avuto successo proprio come impostazione, per cui l'abbiamo replicato con modalità diverse anche per quanto riguarda l'Appennino, per cui abbiamo catturato altri 5 lupi, questo in Toscana, per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e per il Parco Regionale di Migliarino Sacro Sole. Quindi, diciamo, abbiamo avuto la possibilità di lavorare su tanti lupi in contesti molto diversi tra di loro.
E questo è un aspetto molto interessante perché la stessa equipe ha modo in questo modo di fare un confronto in tempo reale anche con le diverse situazioni in cui vive il lupo. E
Sì, tra
questo,
l'altro, ecco,
ecco.
tengo a precisare appunto anche i costi del progetto, perché spesso e volentieri si pensa che questi studi siano studi che costano milioni di euro. In realtà tutto il lavoro che abbiamo fatto in Veneto, per quanto riguarda la regione, è costato 150.000 euro in 3 anni, quindi 50.000 euro l'anno per i primi 3 anni di progetto, più 46.000 per la realizzazione di un documentario che si chiama Lupo 1, e per la formazione del personale per proseguire un altro anno di attività. Quindi, insomma, costi sostenibili anche da un'amministrazione senza particolari fondi o progetti di ricerca.
Ecco, anche questo è una bellissima notizia che ci dai perché spesso si sente dire in giro: ah, ma sul lupo si spendono milioni di euro, invece ci stai dicendo appunto che poi è tutto relativo, insomma, è sicuramente una spesa che si può accollare a un'amministrazione locale anche piccola, tutto sommato. Allora, la prossima domanda che ti faccio è, diciamo, cominciamo un pochettino ad andare un po' più sul tecnico, il vostro lavoro prevede, aveva previsto, prevede tuttora la cattura di alcuni lupi. Poi ci dirai complessivamente quanti ne avete catturati e se vuoi anche aggiungere qualche aneddoto su qualche lettura che potrebbe essere interessante, su qualche cattura che potrebbe essere interessante per i nostri radioascoltatori. Ecco, li avete catturati ovviamente per dotarli di collari radio e satellitari. Questo per poterli seguire nel tempo e nello spazio, ovviamente. In funzione di questa tecnica, che voglio ricordare, ne avevo già parlato ai radioascoltatori in qualche puntata precedente, questa tecnica è stata per la prima volta usata proprio, almeno quella radiotelemetrica, è stata usata per la prima volta in Italia proprio sul lupo e si parla della seconda metà degli anni 70 in Abruzzo. Ma nel vostro caso, quali sono gli obiettivi che vi siete posti sia dal punto di vista della biologia della specie che da quello gestionale? Proprio in riferimento, l'hai anticipato tu, al mondo zootecnico.
Esatto. Allora, diciamo, sul lupo in Italia si è lavorato tantissimo, ma la cosa abbastanza incredibile è che la telemetria, che è, diciamo, la tecnica regina, perché ci permette di acquisire dei dati con estrema precisione e in grande quantità, quindi in grado di svelarci tanti degli aspetti della biologia di questo animale, in realtà negli ultimi anni non è stata più utilizzata. Quindi utilizzata negli anni 70 e poi se ne riparla a decine di anni di distanza. E soprattutto per il contesto alpino, cioè il contesto alpino è un contesto di grande interesse per mille motivi, molto diverso rispetto a quello appennino, quello centro-europeo, e il lupo in questo contesto in realtà viene studiato solo con metodi indiretti, cioè la telemetria in maniera sistematica non è mai stata portata avanti. Quindi ci sembrava utile sia da un punto di vista biologico, quindi questo per approfondire le conoscenze circa la dimensione per esempio del long range dei lupi in contesto alpino, piuttosto che il rate kill, cioè quanto uccidono, quanto cosa uccidano, cosa consumano, quindi tutto l'aspetto della cosiddetta ecologia trofica, cioè come vivono, come mangiano gli animali in questo contesto. Quindi informazioni molto interessanti sia da un punto di vista proprio gestionale, perché siamo andati a sperimentare dei sistemi di allerta in grado quindi di avvertire gli operatori coinvolti, cioè quindi l'allevatore piuttosto che gli organi di vigilanza, piuttosto che i ricercatori, nel caso in cui un animale si dovesse avvicinare a una struttura, a un centro abitato, a un'area di pascolo, eccetera. Questo è il contesto, diciamo, nuovo, che non era mai stato utilizzato in Italia e nemmeno in Europa. C'erano delle esperienze negli Stati Uniti fatte con una tecnologia, diciamo, un po' più primitiva della nostra, per cui ci è sembrato interessante, diamo a titolo sperimentale, ma insomma cioè, può avere anche un'applicazione davvero pratica anche da ora, e andare un po' in questa direzione, quindi non fare soltanto un'acquisizione di dati biologici utili per approfondimenti scientifici, ma dare proprio una risposta a chi vive sul territorio. Chiaramente questo è spendibile per il lupo, ma è spendibile anche per altre specie, certo. Ad esempio per quanto riguarda il Trentino l'orso. Nello specifico noi abbiamo catturato 10 animali dal 2019 ad ora sul Veneto, più 5 in Toscana, e oltre a questi per il Veneto ne abbiamo seguiti altri 3 che erano animali recuperati da centri di recupero, quindi animali che sono stati liberati quando erano in condizioni, diciamo, tali da poter fare una vita naturale, quindi abbiamo trovato, pensato che potesse essere utile mettere in radio collare per seguire anche questi animali. E ecco, appunto, mi chiedevi degli aneddoti. La cosa incredibile è che questi animali hanno caratteristiche e comportamento completamente diverso l'uno dall'altro. Quindi abbiamo animali che vivono lungo i fiumi, animali che vivono soltanto in alta montagna, animali che sfruttano la neve, eccetera. Quindi comportamento molto diversificato, è quasi un carattere, cioè alla fine ci viene quasi da affezionarsi a questo animale.
Certo.
Uno stile di vita, per esempio la lupa che abbiamo seguito su Asiago, la lupa cimbra, questa è una lupa che ha fatto una vita da single, ma era davvero una guerriera cimbra e è riuscita nel lungo periodo, più di un anno di attività per cui l'abbiamo seguita, a fare una vita davvero selvaggia, cacciando solo selvatici. Ci ha sorpreso nel momento in cui ha trovato un compagno, ha messo su famiglia, quindi abbiamo seguito la cucciolata di cimbra, e nel momento in cui ha trovato il compagno invece ha iniziato a predare animali domestici, e questo smentisce un po', questo è uno, diciamo, delle esperienze che abbiamo avuto, che ha smentito uno dei tanti luoghi comuni che circonda il lupo, cioè si dice sempre il lupo finché è da solo è pericoloso perché caccia domestici, quando è in compagnia, in famiglia invece è più capace di predare selvatici e quindi è meno impattante. In realtà questa lupa ha dimostrato esattamente il contrario, così come ha dimostrato che per esempio quando nevica i lupi scendono in basso, che è una cosa che si dice da generazione.
Certo.
Invece lei ha sfruttato fino all'ultimo la neve, perché nella neve era più, diciamo, era facilitata a cacciare, e quindi si vedeva nell'avvicinarsi verso la primavera e verso l'estate la lupa che stava sempre più in alto a sfruttare gli ultimi fazzoletti di neve che erano rimasti in alto. Quindi insomma si scoprono davvero tante cose che attraverso i metodi diretti è impossibile conoscere.
Sì, infatti in Italia si dà la precedenza al monitoraggio piuttosto che alla ricerca, come hai sottolineato tu, almeno da parecchi anni a questa parte. È anche molto interessante l'aspetto che hai messo in evidenza proprio sul tipo di specie. Questa è una specie, abbiamo a che fare con una specie sociale, culturale, ma dotata anche di caratteristiche soggettive, appunto caratteriali, che sono diversificate. Questo, se da un punto di vista, dal punto di vista degli zoologi, diciamo così, rende la specie ancora più interessante, chiaramente dal punto di vista gestionale invece potrebbe portare delle complicazioni, proprio perché in effetti non tutti i lupi sono uguali tra di loro, e quindi questo è un fattore che effettivamente va tenuto conto. Dal punto di vista biologico, quindi rimaniamo sempre per il momento in ambito più scientifico, e dal punto di vista ecologico, puoi accennare a qualche primo risultato interessante sulla vita, appunto, dei lupi nell'ambito territoriale da voi indagato?
Sì, allora, sono già emerse un sacco di informazioni molto interessanti su cui stiamo facendo un lavoro di tipo scientifico, quindi le pubblicazioni, come sappiamo, arrivano sempre in ritardo per i tempi delle riviste, l'approvazione, eccetera. Però, diciamo, i dati interessanti riguardano sia l'uso dello spazio, nel senso questi animali utilizzano territori significativamente più piccoli rispetto a quelli che abbiamo raccontato finora, quindi probabilmente anche le densità dei lupi sono più alte di quelle che è stato raccontato fino adesso. E questo dato è possibile anche nel tempo, vada ulteriormente, una cosa abbiamo già documentato per esempio sul grappa, a diminuire, nel senso noi abbiamo documentato dal primo branco alla nascita di altri due branchi sul grappa, e abbiamo visto appunto i territori si restringono in funzione della quantità di animali, quindi si espande sì spazialmente, ma c'è anche un fenomeno però di diminuzione degli home range. Questa è una cosa da considerare soprattutto con una visione prospettica di quello che potrà succedere.
Certo,
noi
certo.
Facciamo anche un parallelo con quello dell'Appennino, in cui siamo rimasti a bocca aperta perché abbiamo documentato dei territori di lupi che sono veramente incredibili rispetto a quello che si pensava fino a qualche anno fa. Quindi questo è un primo dato. L'altro dato molto interessante sta venendo fuori, su questo ci sta lavorando la dottoressa Silvia Navazza, che è la dottoranda che lavora su questo aspetto. Poi abbiamo un altro ex studente, Michele Zanni, che ha già finito il dottorato, ha fatto proprio un'analisi invece di tipo ecologico per capire come si comportano in funzione, diciamo, degli aspetti alimentari, e quindi ha studiato il red kill, cioè quindi quanto mangia un lupo, cosa preda e qual è l'impatto sulle prede. Qui, diciamo, sarebbero tante cose da raccontare, però la cosa più interessante riguarda proprio la selezione delle prede, nel senso abbiamo documentato, sono cose che si raccontano in maniera anedotica, però non c'era, in Europa non è mai stato fatto uno studio di questo genere. Abbiamo, questo grazie anche alla collaborazione con il mondo venatorio, siamo stati in grado di capire su quale prede il lupo va a insistere, e soprattutto per quanto riguarda il camoscio e il capriolo abbiamo documentato che gli animali che vengano predati, vengano selezionati dal lupo, sono quelli messi in condizioni di salute peggiore. Quindi il lupo tipicamente è un animale che va in qualche modo, diventa conflittuale con l'ambiente venatorio, però è bene anche dire, è bene sapere che va a agire su animali in condizioni di salute non buone, e quindi può apportare anche, diciamo, quello che è valore in termini ecosistemici, cioè nel senso un miglioramento delle popolazioni presenti. Sto pensando per esempio al fenomeno della rogna, che ha colpito pesantemente tante popolazioni di ungulati, probabilmente in presenza di un predatore come il lupo non avrebbe avuto quello sviluppo lì, perché il lupo sarebbe andato subito a eliminare gli animali infetti più deboli ma portatori della malattia.
Certo, questo va a confermare diciamo una nota già, come dire, ribadita anche in altre ricerche, cioè del ruolo proprio di selezionatore che svolge il lupo all'interno del suo ecosistema. Si sa da tempo, diciamo, che studiare la fauna, soprattutto in progetti di lungo termine, che prevedono quindi, come si diceva, le localizzazioni spaziali di animali radiomarcati, significa avere la collaborazione di determinate categorie di interesse attive sul territorio. Nel vostro caso, lo accennavi, hai fatto riferimento per esempio ai cacciatori ma anche agli allevatori, siete riuscite a coinvolgere sia gli uni che gli altri. Ci racconti qualche cosa a questo riguardo?
Allora, sì, noi siamo arrivati in Veneto, siamo sbarcati dalla Toscana in Veneto, un po' tra l'altro la cosa buffa è che il gente di Sassari, no? Cioè come la brigata sì, Sassari,
è
la prima cosa, siamo arrivati un po' con questo nome un po' particolare. Siamo arrivati in Veneto, all'inizio non è stato facile, dico tutta onestà, perché soprattutto in Lessinia c'era un clima talmente tenso e conflittuale che abbiamo fatto una prima esperienza e non è stata positiva. Da lì appunto poi dopo ci siamo trasferiti in Grappa, e dove invece le cose sono andate in maniera molto diversa, perché era una zona che era stata meno estremizzata anche dalla comunicazione, dai progetti eccetera, per cui siamo subito riusciti a stabilire una relazione proprio di amicizia profonda proprio con allevatori, con cacciatori eccetera, e che si è mantenuta finora, per cui siamo sempre invitati a cena piuttosto che a, peraltro poi sul Grappa è andato avanti un altro progetto di telemetria sul Camoscio che prevede proprio una stretta collaborazione con tutto il mondo venatorio. I pastori sul Grappa hanno capito che poteva essere uno strumento d'aiuto, per cui sono resi più che disponibili a mettere in atto e a utilizzare gli strumenti che venivano forniti. E chiaramente ecco, questi sono progetti che devono partire con queste basi, cioè di stretta collaborazione, altrimenti noi da una parte non riusciamo ad arrivare a un risultato e gli altri non riescano ad avere in qualche modo quel beneficio che noi ci aspiriamo, insomma, quindi lo spirito con cui partono questi progetti è fondamentale.
Assolutamente, assolutamente. Quindi per quanto riguarda i cacciatori, alla fin fine qual è la loro posizione, diciamo, nei confronti di questa ricerca? Cioè, hanno capito, hanno percepito il vantaggio nella collaborare, nell'aiutare poi di fatto questo vostro progetto? Chiaramente il lupo non rientra nel loro carniere in quanto è una specie protetta, però effettivamente loro in qualche maniera sono coinvolti anche in questa questione.
Ma assolutamente sì, soprattutto appunto noi abbiamo lavorato più che altro provincia di Belluno da questo punto di vista, in cui c'è un'impostazione venatoria diciamo simile a quella del Trentino piuttosto che a quella dell'Austria, quindi diciamo una gestione razionale soprattutto per quanto riguarda i discorsi degli ungulati. Da quel punto di vista loro hanno capito che capire quanto e cosa consuma un lupo in termini di prede gli serve a loro per predisporre dei piani di abbattimento che siano corretti e sostenibili nel tempo. Quindi a fine ricerca ci è stato chiesto proprio dalla provincia di Belluno di fare un approfondimento su questi aspetti per poter dare delle indicazioni sui loro piani, per fare in modo appunto che il prelievo del lupo sia compatibile, cioè, anzi all'incontrario, diciamo il prelievo venatorio sia compatibile con quello dell'uomo in modo da non in qualche modo mettere in difficoltà delle specie che sono oggetto di caccia. Quindi questo è stato compreso, c'è stata una grandissima disponibilità di tante persone e poi fondamentalmente sì, da una parte magari vedono il lupo come un competitore, però sono anche molto affascinati, cioè io direi che la grande maggioranza dei cacciatori che sono sulle Alpi sono molto affascinati dal lupo e si appassionano anche a studiarlo, a dare una mano diciamo nelle nostre ricerche, quindi c'è grande margine di collaborazione e diciamo credo che sia un dovere nostro, nel senso questo porta a una crescita del mondo venatorio e un arricchimento. E l'alternativa è quello di separare i due mondi, come purtroppo è stato fatto spesso, e questo semplicemente porta allontanamento delle parti e a un risultato peggiore.
Sì, infatti sono completamente d'accordo con te. Tra l'altro anche diciamo nella nostra esperienza qui in Primiero, parlo in modo particolare, faccio riferimento a una ricerca che sarà portata avanti per parecchi anni, promossa dal Parco Naturale Paneveggio Pali San Martino, sul cervo erano coinvolti anche i cacciatori nella ricerca stessa, perché chiaramente è una categoria direttamente interessata, ma non solamente perché è una specie in quel caso cacciabile, ma perché effettivamente i cacciatori devono avere la consapevolezza di alcune regole tra virgolette che riguardano un po' l'ecologia, gli ecosistemi e poi perché appunto è una categoria che vive il territorio, che può aiutare e diciamo fornire l'esperienza per affinare anche i temi della ricerca.
Sì, scusa se ti interrompo, su proprio questo tema, sempre su Belluno, che diciamo è un territorio su cui ha lavorato veramente molto bene e con piacere direi, ci è stato chiesto anche di formare i cacciatori. Infatti. Proprio per fare un monitoraggio sul territorio complementare con quello che viene fatto dalle istituzioni, ma diciamo di supporto, e per questo motivo qui quindi li stiamo in qualche modo andremo a formarli per dargli un approccio diciamo razionale, scientifico, quindi tirare fuori dei dati che stiano in piedi, però utilizzando queste risorse. Questo significa da una parte un vantaggio per l'ente, perché chiaramente ha personale sul territorio che può fornire informazioni utili a titolo gratuito, dall'altra è una formazione, è un avvicinamento a certe tematiche, quindi il cacciatore diventa anche un portatore di informazioni corrette sul territorio, non è più la persona che è il nemico dei ricercatori che va a raccontare cose che non stanno in piedi, insomma. Cioè, e su questo abbiamo visto l'esperienza estremamente positiva, cioè la direzione a seguire è quella, ecco.
Infatti, poi tra l'altro sul tema dei grandi carnivori, diciamo la trasparenza delle informazioni diventa un fattore fondamentale, proprio imprescindibile, per cui ancora di più vanno inserite nel progetto queste collaborazioni con le associazioni locali, appunto venatorie o degli allevatori. Nel vostro progetto, quindi veniamo adesso alla parte un po' più legata alla gestione, in un certo senso, ecco, dicevo, nel vostro progetto viene sottolineata una tecnica sperimentale che hai già detto che è unica in Europa e che avete chiamato radiotelemetria proattiva. Ecco, puoi spiegarci di che cosa si tratta e proprio in questo senso perché avete coinvolto diciamo l'altra categoria di portatori di interesse, cioè gli allevatori?
Allora, il collare è uno strumento abbastanza complesso da un punto di vista tecnologico, perché è un dispositivo che manda informazioni attraverso un satellite di posizione, quindi diciamo acquisisce le posizioni GPS attraverso un satellite e ce le rimbalza. Ma fa anche altre cose, ad esempio ha un trasmettitore VHF che invia una sorta di beep che ci serve per altre funzioni. Quindi abbiamo cercato di utilizzare al meglio diciamo tutte le tecnologie già comprese nel collare per avere degli strumenti utilizzabili dagli allevatori per prevenire gli attacchi. Ora provo a spiegarlo, poi sono a disposizione degli ascoltatori se vogliono approfondire meglio.
Certo.
Questi concetti non è facilissimo spiegare. Allora, due sistemi fondamentalmente, uno si chiamano sensori di prossimità, che sono dei dispositivi fisici, sostanzialmente sono come delle radio riceventi, d'accordo? Delle radio, insomma, noi teniamo in casa, nella stalla, o lo mettiamo in piazza del paese, o possiamo mettere dove vogliamo. Queste sentono proprio l'avvicinarsi del segnale VHF emesso dal collare del lupo, quindi nel momento in cui il lupo si avvicina a circa 200-300 metri da questo dispositivo fisico, questo dispositivo fisico si attiva. Nel momento in cui si attiva può fare cose diverse, ad esempio noi l'abbiamo diciamo costruito per fargli mandare dei segnali SMS, quindi dei messaggini ai telefoni, con un compositore telefonico che inviasse il messaggio di avvicinamento del lupo a una serie di soggetti, quindi l'allevatore, polizia provinciale, forestali, i tecnici del progetto, eccetera, eccetera, quindi come livello base. Poi siamo andati anche oltre perché abbiamo affiancato a questo strumento qui anche un dissuasore, cioè uno strumento che attivasse da subito una serie di segnali che potessero scacciare il predatore in arrivo, quindi suoni, luci, eccetera. Quindi il risultato in sostanza, quando il lupo si avvicina a 200-300 metri a questo strumento, questo parte, manda gli SMS e inizia a fare suoni e luci. Quindi questo è uno strumento perfetto ad essere posizionato so, vicino alla stalla o nella zona di un pascolo di non enormi dimensioni, ecco, insomma, pensiamola un po' così. E seconda tecnologia che abbiamo utilizzato sono le virtual sense, cioè quindi in traduzione recensione virtuale. Cosa significa? Significa che noi possiamo disegnare su una carta al computer dei poligoni che coincidano ad esempio con pascoli piuttosto che stalle, piuttosto che con centri abitati, quello che vogliamo noi. Nel momento in cui il lupo con il collare passa questi poligoni in entrata o in uscita, quindi noi possiamo dirgli attivati quando esci dal bosco e quindi va nel pascolo, o possiamo dirgli guarda qui c'è un pascolo, quando entra nel pascolo sistema attivati. Questo cosa fa? Nel momento in cui si attiva manda degli SMS, questo non ha un sistema quindi di difesa immediata, però avverte la persona che vogliamo avvertire che il lupo è entrato o è uscito da una determinata zona. Quindi questo è, diciamo, un sistema molto più flessibile, perché permette anche ogni giorno di disegnare poligoni diversi dove, in base a dove portare gli animali. Ne posso disegnare tanti, è molto economico perché non prevede l'acquisto di un dispositivo fisico come nel caso del sensore di prossimità, e quindi si adatta ad altri contesti. Ognuno ha dei benefici e degli aspetti positivi e negativi. Ad esempio, lo strumento, dicevo all'inizio, quindi il sensore di prossimità funziona se c'è la ricezione del segnale, e l'altro funziona in condizioni diverse anche senza ricezione del segnale. Quindi ecco, in base un po' al contesto abbiamo scelto il primo e il secondo, ma i risultati sono stati davvero molto incoraggianti.
Ecco, a proposito di risultati, allora diciamo che la telemetria proattiva è un sistema di dissuasione che effettivamente è diverso dai consueti. Posso chiederti quindi se avete proprio dei riscontri in termini magari di percentuale circa l'efficacia laddove avete applicata o l'una o l'altra tipologia di dissuasione?
Allora, noi abbiamo avuto dei risultati misurabili grazie al fatto che appunto tutti gli avvicinamenti a situazioni particolari erano documentati dalle posizioni trasmesse da collari. Quindi abbiamo potuto osservare in quante occasioni il lupo si presentava, diciamo, alla mensa dell'allevatore e in quanti casi c'è stata effettivamente la predazione o meno. E il dato è significativo, nel senso che noi abbiamo avuto per quanto riguarda il sensore di prossimità l'88% dei casi in cui l'animale a seguito dell'attivazione del sistema si è allontanato dall'area di pascolo. Qui ricordo appunto, cioè, che questo sistema funziona con dei suoni e luci che partano nel momento in cui il lupo si avvicina. Per quanto riguarda le virtual fence abbiamo avuto un risultato leggermente minore, circa l'82%, probabilmente per il fatto che qui doveva intervenire l'allevatore cercando di scacciare il lupo, ma non c'è un sistema automatico che si attiva nel momento in cui il lupo si avvicina. Comunque 88%, 82% credo sia una data abbastanza robusta, insomma, poi stiamo perfezionando perché stiamo andando avanti, però insomma è sicuramente qualcosa di interessante.
Beh, sicuramente sono percentuali molto molto alte, quindi questo
sì,
fa.
Poi la tecnologia va avanti, quindi
infatti,
si avanza molto e la vita dei collari si allunga sensibilmente, quindi stiamo studiando anche soluzioni passive che non richiedono alimentazione, quindi insomma è tutto in divenire.
Bene, immaginiamo che uno dei vostri lupi, proprio per rendere ancora più chiaro la scena potenziale di una predazione su un domestico. Ecco, immaginiamo che uno dei vostri lupi con il collare si avvicini ad un recinto con del bestiame e mettiamo che l'allevatore sia fra quelli che si sono mostrati interessati a sperimentare appunto questa telemetria, quindi a collaborare con la vostra ricerca. Esattamente cosa accade al suo avvicinarsi? Tu hai detto appunto che si attivano suoni, luci, eccetera. Puoi entrare un pochettino più nel dettaglio per far meglio comprendere di che cosa si sta parlando, perché è un aspetto che non sempre, cioè è difficile da comprendere, perché noi siamo abituati, quando si parla di dissuasione, ai classici recinti elettrificati, ai cani, alla presenza dell'allevatore. Invece qui stiamo parlando di tecnologia vera e propria e quindi aiutaci un po' a farci immaginare una scena di questo genere.
Allora, immaginiamo il pastore. Generalmente questo dispositivo viene tenuto fuori nel rimorchio che tipicamente hanno pastori quando portano gli animali in transumanza, dove tengono gli agnelli, eccetera. Questo dispositivo è alimentato da un pannello solare, quindi è assolutamente autonomo, non ha necessità di altro, e come dicevo prima funziona anche dove non c'è copertura GSM. Allora, come funziona? Funziona che il pastore magari è a casa, è a cena o la propria famiglia o sta andando a dormire, a un certo punto se c'è la copertura GSM gli arriva l'SMS che il lupo si sta avvicinando. Se non c'è la copertura GSM sentirà i suoni e le luci che partono dal dissuasore puntato verso l'area di presunto arrivo dei predatori, quindi sentirà tutta una serie di registrazioni in formato MP3 che sono contenute in questo strumento, e probabilmente se va fuori una torcia vedrà il lupo e si avvicina un po' intimorito e che magari si allontana. Ecco, questo è un po' il risultato in concreto. Le registrazioni che sono contenute in questo strumento, in una normalissima scheda di memoria, si attivano in maniera randomizzata, cioè ogni volta ne parte una diversa. Certo. Quindi questo in qualche modo per non fare in modo che ci sia situazione da parte del lupo, cioè quindi una volta magari c'è persone urla, una volta la motosega, una volta uno sparo, una volta un cane abbaia. Ecco, questo nel caso del sensore di prossimità. Per quanto riguarda invece le virtual fence, bisogna essere in un'area coperta da una rete telefonica, e nel caso in cui il lupo si avvicina a una delle tante aree che abbiamo individuato, in cui magari ci sono i nostri animali al pascolo, arriva l'SMS in cui il lupo si è avvicinato. Quindi in quel caso lì, per ora, poi potremo trovare anche dei sistemi diciamo diversi, però deve essere l'allevatore che capisce c'è un pericolo e quindi chiaramente si deve avvicinare per vedere cosa succede, se di notte accendere la torcia, fare il rumore in modo che gli animali si allontanino. Ecco, questo è un po' in concreto come cambia la vita del pastore in funzione di questo strumento.
Molto chiaro e anche molto avventuroso.
Che può essere positivo, nel senso, perlomeno non se ne accorge, può essere negativo perché una notte poi si sveglia perché gli animali si avvicinano anche piuttosto frequentemente.
Certo, un po' come le lattine che venivano attaccate ai fili spinati prima delle trincee, no? Per assegnare l'avvicinarsi di un attacco. E, allora, il lupo ci ha insegnato tante cose, no? Nel corso del tempo, anche perché è uno dei mammiferi più studiati in assoluto, praticamente ovunque nel suo areale. Naturalmente può succedere per tutto ciò che abbiamo imparato da lui, che non sempre un solo sistema di prevenzione sia poi sufficiente a tenerlo lontano, diciamo, da un allevamento. E riprendendo un po' la precedente puntata che è andata in onda la settimana scorsa, in cui ci siamo occupati dei cani da guardiania, ti chiedo se nel vostro progetto c'è anche un aspetto che vede coinvolti appunto gli ausiliari dei pastori.
Certo, allora io ho premesso che mi occupo di lupi e di prevenzione dei danni da ormai 30, più di 31-32 anni, insomma, quindi un po' di esperienza me la sono fatta, e girando tutta Europa, cioè tutta l'Italia, dalla Puglia fino al Trentino, quindi tante situazioni diverse che richiedono soluzioni diverse, cioè ogni realtà ha bisogno della propria ricetta, non è che noi possiamo utilizzare questo sistema in un pascolo della Maremma piuttosto che i cani sul lungomare del parco di San Rosso. Quindi ogni situazione prevede cose diverse. E chiaramente la colonna portante della prevenzione rimane la solita, cioè cani da guardiania e recinzioni, cioè questa è la base, e una corretta gestione degli animali, questa è la base. Però ci sono anche tanti contesti in cui queste soluzioni non bastano, non sono applicabili, per cui avere a disposizione, diciamo, dei tasselli nuovi che per ora possono essere visti come qualcosa di più, diciamo, un po' visionario, in un futuro nemmeno troppo lontano potrebbero invece essere una soluzione applicabile a basso costo per tante realtà che, ripeto, magari non possono seguire l'altra strada. Peraltro noi attraverso questo studio siamo andati a lavorare anche sui cani, e questo l'abbiamo fatto sia in Veneto sia nelle foreste argentinesi, per vedere qual è l'interazione, anche questo è uno studio che non era mai stato fatto in Europa, qual è l'interazione tra lupo e cani da guardiania, cioè abbiamo dotato cani da guardiania di strumenti analoghi a quelli dei lupi, cioè dei radicollari, e quindi abbiamo visto cosa succede nel momento in cui il lupo si avvicina al cane da guardiania. E su questo abbiamo osservato cose interessantissime, perché spesso e volentieri non c'è un rapporto conflittuale, ma gli animali si incontrano, si conoscano e si possono anche mettere a giocare tra di loro. Ecco,
insomma, cioè, quindi,
e questo serve anche per capire le capacità di un determinato cane in qualche modo di proteggere il gregge.
Certo.
Oltre a questo, peraltro, abbiamo fatto gli altri approfondimenti, questo è tutto materiale ancora da elaborare, però abbiamo cercato di capire se gli avvicinamenti dei lupi ai pascoli riguardano determinate aree che non sono coperte adeguatamente da prevenzione o sono più casuali, e quindi se diciamo di fronte alla nostra attività di prevenzione, cioè nel momento in cui mettiamo una recinzione, cosa fanno i lupi? Smettano di frequentarla perché sanno che è difesa, o continuano a frequentarla in attesa che si rei un varco e riescano ad entrare dentro. Queste sono tutte informazioni utili,
certo.
Come validare le varie tipologie di recinzioni per poi poter spendere al meglio i soldi pubblici per intervenire con interventi che effettivamente siano efficaci, insomma, no? Ecco, quindi questi attraverso la telemetria si possono fare davvero tante esperienze diverse, insomma, certo. Su questo stiamo ancora lavorando. Peraltro ora utilizzeremo anche degli altri sistemi innovativi, insomma, cioè le idee vengano andando avanti.
Ah, certo, diciamo la ricerca si autoalimenta in un certo senso.
Si autoalimenta di curiosità e di...
Ecco, vediamo allora adesso a una domanda che introduce una questione particolarmente delicata, almeno per una parte dell'opinione pubblica, e cioè l'uso di proiettili di gomma da sparare contro un lupo. Anche a voi è capitato di dover ricorrere a questo sistema. Ci spieghi come funziona e quando effettivamente sarebbe necessario applicarlo?
Allora, sì, questo, cioè, peraltro siamo stati i primi a livello, sicuramente a livello europeo, a livello italiano, ma anche a livello europeo e soprattutto prima a livello internazionale a poter documentare il risultato attraverso il radiocollare. Quindi questa è la prima esperienza, è stata pubblicata poche settimane fa su una rivista internazionale. E allora, l'esperienza nostra è stata estremamente positiva, assolutamente al di là delle aspettative, nel senso che noi abbiamo avuto la possibilità di studiare il comportamento di questo lupo dissuaso, è stato colpito con due proiettili di gomma dagli agenti della polizia provinciale di Vicenza sul Monte Grappa, proprio nel momento in cui stava per compiere l'atto predatorio, cioè lì si era già messo in quella posizione un po' tipo giaguaro che sta cercando di predare le pecore, per cui nel momento proprio perfetto. Questo animale dopo la dissuasione ha cambiato completamente stile di vita, nel senso lui non si è più avvicinato a un domestico e ha iniziato a cacciare selvatici, quindi questo l'abbiamo seguito per un anno dopo l'intervento di dissuasione. Quindi tra l'agosto del 2021 e l'agosto del 2022, con un numero ragguardevole di fixe, e cosa ha comportato? Cioè, quindi da una parte un cambio di atteggiamento nei confronti dei domestici, è in grado di riconoscere quali sono gli ambienti protetti, cioè gli animali custoditi, e dall'altro è proprio anche un cambio di abitudini in termini salutistici, nel senso lui si era ridotto un po' a stare in poltrona nel rendezvous e poi andava a prendere una pecora e la riportava a casa. Nel momento in cui gli abbiamo fatto la dissuasione ha raddoppiato praticamente il numero di chilometri al giorno di percorrenza, quindi si è dovuto rimettere in marcia per trovare le prede selvatiche, che chiaramente sono più difficili da trovare. Ora, su questo, ecco, chiaramente da parte nostra c'è stato molto entusiasmo nel registrare questi risultati, però bisogna anche dire che non va strumentalizzata come tecnica, nel senso, non si può pensare di intervenire su tutti i lupi attraverso questo approccio qui, perché è molto difficile colpire un lupo, e poi chiaramente questi sondati riguardano un animale, bisognerà avere una casistica più ampia per poter dire che effettivamente funziona. Però ecco, ripeto, funziona se c'è la corretta associazione, cioè se l'animale viene punito attraverso questo sistema nel momento che sta compiendo qualcosa di sbagliato,
certo.
Altrimenti, come ho sentito raccontare, insomma, cioè mandare in giro persone armate con proiettili gomma a sparare a casalupi può creare anche degli effetti completamente negativi, cioè magari stanno lanciando un capriolo e gli sparano
associano il pericolo al capriolo e che ripiegano
un po' di buon senso, insomma.
Certo.
Ripeto, però ecco, avere animali con radiocollare, siano lupi, orsi o qualunque altra cosa, chiaramente facilita perché ci permette di capire se l'animale sta arrivando e avvertire l'operatore con il fucile che l'animale è nei pressi, ecco, insomma,
certo.
È grandissima.
Ma infatti si diceva
hanno tentato in altre occasioni anche in Italia di metterlo in atto, ma per ora non credo ci sia riuscito nessuno, questo non perché non siamo più bravi, ma semplicemente avevamo la fortuna di avere un animale da radiocollare.
Certo. Ma sì, sicuramente il fatto che il lupo, come si diceva, è un animale culturale, quindi apprende facilmente, questo un po' ci aiuta appunto in una prospettiva, diciamo, di insegnamento, tra virgolette, di quali sono gli effettivi pericoli che può correre, diciamo, avvicinandosi a una stalla o un recinto. E quindi sfruttiamo diciamo, questa sua capacità così di apprendimento a nostro vantaggio.
Sì, sì, questo allora, questo diciamo un po' il concetto di cosiddetti landscape of fear, cioè dei paesaggi della paura, che in gergo tecnico viene utilizzato da qualche anno. Cioè, diciamo, tutti gli animali hanno degli ambienti in cui si muovono con tranquillità e degli ambienti in cui invece hanno paura a muoversi, d'accordo?
Certo.
Il lupo chiaramente nel momento in cui da 50 anni è entrato nel regime di protezione e l'atteggiamento delle persone nei suoi confronti è diventato, diciamo, più benevolo, sta perdendo un po' il proprio scenario della paura, cioè si avvicina alle stalle, si avvicina a paesi, si avvicina a tanti contesti. Diciamo, per ora non ci sono delle situazioni particolarmente, diciamo, qualche segnale d'allarme l'abbiamo, per essere sincero, però
certo,
diciamo ancora
certo.
La situazione è abbastanza sotto controllo, abbastanza sotto controllo.
Certo.
Chiaramente però utilizzare degli strumenti per fargli acquisire lo scenario di paura, cioè quindi fargli capire che avvicinarsi agli abitati, avvicinarsi alla stalla, avvicinarsi al paese è un qualcosa di pericoloso per lui, cioè quindi indurlo in qualche modo a vivere nel suo ambiente, cioè nel bosco eccetera, questo è positivo per noi e per lui perché agisce sul conflitto, cioè quindi ecco, cioè, sono tutti interventi che secondo me non servono soltanto per il caso puntuale, ma appunto attraverso il percorso culturale del lupo per tramandare, diciamo, uno stile di vita più selvatico e più compatibile con quella anche il clima sociale, ecco.
Infatti aggiungo oltretutto che quando tu dicevi non si può sparare il pallettone di gomma a un lupo qualsiasi, anche in questo senso, perché voglio dire, un conto è sparare appunto a un lupo qualsiasi, un conto è colpire magari un capo branco che a sua volta potrebbe poi insegnare alla cucciolata che quel paese lì o quella tipologia di ambiente andrebbe evitata, quindi dobbiamo ecco, avere anche questo tipo di consapevolezza. Adesso veniamo un po' al primiero. Uno dei vostri lupi, ce lo dicevi prima, con il radiocollare lo state seguendo anche qui in primiero, appunto. Sappiamo bene che un lupo è in grado di spostarsi anche di qualche decina di chilometri, diciamo nell'ambito delle sue normali attività di perlustrazione del territorio, e poi magari tornare indietro oppure insediarsi da qualche altra parte. Data la vicinanza che c'è tra la provincia di Belluno e le valli di Primiero, riterresti opportuno, in base proprio alla conoscenza che hai acquisito lavorando su questo territorio, se anche su questo versante, diciamo, si aprisse un fronte di ricerca, diciamo, parallelo e coordinato con quello che state portando in Veneto, ci sarebbe una utilità secondo te?
Assolutamente sì, perché allora, noi abbiamo avuto due lupi che hanno fatto cosa simile. Uno è la lupa del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, la lupa Novi, che è stata atturata sui Piani Eterni. Lei all'inizio siamo rimasti un po' sconcertati perché sembrava avesse un home range grandissimo. In realtà abbiamo capito che non è tanto grande, semplicemente lei segue i cervi, cioè sta addosso a una popolazione di cervi e si sposta dalle Dolomiti Bellunesi fino al parco di Paneveggio. Quindi diciamo gli spostamenti sono funzionali a quello che fanno i cervi. L'altra lupa invece è una lupa atturata e trovata ferita in provincia di Treviso, curata e dotata di radiocollare, che dalla provincia di Treviso è arrivata fino alla provincia di Trento e ha vissuto per un lungo periodo, diciamo, cioè ancora viva peraltro, tra Trento e Bolzano. Sono tutte esperienze molto interessanti perché chiaramente le differenze tra il Trentino e il Veneto ci sono, anche in termini per esempio di zootecnia, ma anche in termini di gestione venatoria del territorio, quindi aver la possibilità di studiare dei lupi anche in Trentino per la conoscenza del lupo sulle Alpi secondo me sarebbe una cosa assolutamente molto importante. Il Trentino peraltro avrebbe grosso vantaggio di beneficiare di sperimentazioni già in qualche modo compiute, quindi anche in termini di utilizzo degli strumenti eccetera, e soprattutto credo che il discorso degli orsi potrebbe essere un'esperienza e tecnologie in qualche modo replicabili, quindi insomma per noi sarebbe chiaramente…
Certo. Sarebbe un'occasione da non perdere, sia da una parte…
Siamo impegnati su tanti fronti, però insomma c'è questa sempre una cosa
infatti.
In cui peraltro, visto anche proprio la formazione, le capacità, la disponibilità di personale un po' particolare della provincia di Trento rispetto al primo test, questa sarebbe una cosa attuabile, certo. Quindi senza un eccessivo apporto esterno, ma semplicemente formando il personale che già lavora sul territorio.
Certo, sarebbe auspicabile. Tra l'altro, a proposito dei cervi, che dicevi prima appunto dei spostamenti tra il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e il Parco di Panevegio, in effetti posso testimoniare direttamente, avevamo un gruppo di cerve che catturammo vicino Panevegio a Bellamonte, e queste tutti gli anni partivano, andavano a passare l'estate appunto ai Piani Eterni, quelle zone lì, esatto, e poi riscendevano prima del bramito, a parte una che addirittura faceva il bramito proprio lì sui Piani Eterni, e poi dopo scendeva a novembre con la prima neve e ce la ritrovavamo appunto a Panevegio. E su questo abbiamo anche noi una bella mole di dati, perché seguivamo gli animali nei loro spostamenti e quindi ci spingevamo anche
colgo l'occasione per lanciarti una proposta, vediamo, anche se sono dati acquisiti in anni diversi, però se si riesce in qualche modo a sovrapporre, diciamo, le cartine degli spostamenti e vedere se è come abbiamo ipotizzato, insomma,
certo.
È molto interessante.
Certo, questa è una cosa che tra l'altro io penso che al parco in modo particolare, perché chiaramente questa era una ricerca promossa dal parco, potrebbe anche sicuramente interessare questo discorso, questo approccio. Ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio alle tue cose. Cosa prevedi a questo punto o auspichi circa il futuro del lupo sulle Alpi?
Allora, questa è una bella domanda, richiederebbe una risposta articolata lunghissima.
La famosa domanda col botto.
Sì, però diciamo si può sintetizzare così, cioè diciamo in Appennino sono stati fatti tanti errori, cioè il lupo è vero considerato da tanti un successo conservazionistico, perché siamo passati da poi unità, da poi decine o centinaia di animali a numeri ragguardevoli, però c'è anche da dire che ci sono tante criticità. Vuoi il problema dell'ibridazione, che in Italia peninsulare raggiunge anche il 70% in determinate zone, vuoi il discorso della conflittualità sociale, vuoi anche il fatto che i lupi ormai sono insediati alle porte di grandi città. Io abito a Firenze, si sente all'accento, e abbiamo lupi proprio intorno alla città. Quindi ecco, io auspico che si riesca a fare un salto di qualità, superare certe barriere ideologiche e pensare in un'ottica di conservazione a livello di popolazione, perché questo è l'obiettivo anche della direttiva Habitat, e quindi assicurare un futuro a questa specie, ha sicuramente un grosso valore in termini ecosistemici, però riducendo ecco tutte questi errori che sono stati fatti in Appennino.
Certo, anche perché poi all'epoca c'erano informazioni anche diverse da quelle che si hanno ora, e chiaramente dobbiamo aggiornare esatto. Anche diciamo il modo di vedere e di vivere questa specie, questo sicuramente. A questo punto torno e poi veramente ti lascio andare proprio in conclusione all'accenno che hai fatto proprio all'inizio dell'intervista, e cioè sulla esistenza, sulla realizzazione di un documentario, di un reportage dal titolo Lupo 1, che è stato curato in tutte le sue fasi di realizzazione da Bruno Bozze e Ivan Mazzon. Ecco, il documentario, tra l'altro voglio sottolinearlo, ha vinto anche un premio messo in palio dalla sede RAI di Trento, correggimi se sbaglio, al Trento Film Festival proprio di quest'anno, come miglior documentario di attualità. Allora, la domanda è semplice: sarebbe interessante e utile organizzare una proiezione pubblica del documentario, perché so che è stato fatto altrove, anche qui in Primiero. Che cosa ne pensi, e secondo te se è possibile effettivamente poterlo fare?
Assolutamente sì, questo documentario, appunto, l'idea di documentario è venuta in corso d'opera, perché ci siamo resi conto che stavamo facendo delle cose abbastanza particolari e sconosciute ai più, per cui il documentario è un altro strumento per raccontare una storia, e la storia è quella del nostro progetto. Vede la presenza del professor Marco Apollonio, che è coordinatore scientifico del progetto, che racconta tanti aspetti del lupo, anche diciamo relativi proprio alla storia della popolazione a livello italiano, e poi fa vedere con delle immagini, credo suggestive, almeno per me che l'ho vissute, insomma, quello è il lavoro sul campo su questi progetti. Viene presentato in più occasioni, stasera per esempio a Belluno nell'ambito di una rassegna cinematografica, è stato presentato anche in alcune località del Trentino, però è possibile con estrema facilità organizzarlo in primiero quando insomma, si trova lo spazio adatto, e noi come diciamo figuranti almeno diciamo di questo documentario siamo disponibili anche a venire e quindi parlare del progetto e rispondere a tutte le domande del pubblico.
Ecco, questo è molto interessante perché si avrebbe a che fare anche non semplicemente con la visione di un documentario, ma anche con una discussione che sarebbe molto utile fare qui in Primiero. Duccio Berzi, io voglio ringraziarti per la disponibilità, per la chiarezza e per le tante cose interessanti che ci hai raccontato. Giustamente ce ne sarebbero tante altre da raccontare, magari chissà un domani ci risentiamo per telefono per qualche aggiornamento di rilievo sulla ricerca. Io ti auguro buon lavoro e a te e chiaramente a tutti i colleghi che ti seguono nella ricerca.
Benissimo, ti ringrazio per le domande puntuali, intelligenti e tecniche, e ringrazio tutti gli ascoltatori per l'interesse. Grazie davvero.
Grazie a te. Approfondire gli studi sul lupo a livello locale è una base fondamentale per individuare e analizzare le criticità nel rapporto tra il predatore e gli allevatori. Criticità che, come sappiamo, possono anche cambiare di importanza a seconda delle aree. Conoscere i movimenti del lupo, i suoi comportamenti, in generale la biologia e l'ecologia in ambiente alpino, diventa una condizione irrinunciabile anche per valutare interventi a diversi livelli per la gestione locale dei grandi carnivori, in un'ottica di conservazione non solo loro, ma anche delle attività umane maggiormente a rischio. Martedì 17 ottobre, Secondo Natura si occuperà di orecchio. Cos'è, come si è evoluto e come cambia nelle diverse classi di vertebrati. L'appuntamento è sempre alle 10.30 con repliche durante la settimana. Ricordo infine che tutte le puntate della rubrica sono disponibili in podcast sul sito web di Radio Primiero. Buona settimana a tutti.
Avete ascoltato Secondo Natura, rubrica settimanale di curiosità naturalistiche a cura di Aldo Martina.